Sono le 7:10, RTL 102.5, che se non stop news, Massimo Lonigro, Enrico Galletti dalla Sardegna, Barbara Sala da Milano, collegato come sempre a quest'ora Davide Giacalone per la rassegna stampa. Buongiorno.
Buongiorno, eccoci, ben trovati.
Buongiorno Davide, allora oggi partiamo da un lutto, dall'addio a Piero Angela, scomparso ieri all'età di 93 anni, insegnava la scienza sorridendo, titola oggi il Corriere della Sera, che dedica la foto principale della prima pagina proprio a lui. A dare la notizia il figlio Alberto, che ha scritto poche essenziali parole: buon viaggio papà. E così abbiamo tutti scoperto ieri questa notizia. La Repubblica: addio a Piero Angela, ci ha insegnato ad amare la scienza. La Stampa: il nostro caro Angela. Libero: nell'occhiello scrive la morte del giornalista scienziato, e poi Angela alla scoperta del mistero più grande. Partiamo da qui.
Ma voglio dire, a parte le parole di circostanza, però Piero Angela in fondo, diciamo, per molti anni ha raccontato sempre la stessa cosa agli italiani, e cioè agli italiani e a quanti l'hanno seguito, e cioè che la cultura è la curiosità, è la continua ricerca, è le conferme. La cultura non ha nulla a che vedere con la rivista scritto che, il noto premio Nobel pare dica che. No, è sempre un po' di pazienza e tanta voglia di arrivare in fondo. E ricordo che le ultime battaglie che ha fatto Piero Angela, giustamente, era proprio contro quelle che adesso si chiamano fake news, le balle, perché le balle inquinano la civiltà, inquinano la cultura, inquinano le democrazie. La sua è stata un lungo viaggio nella curiosità, nella cultura, che non richiede, questo è molto importante, né di dover vestire il camice bianco, né di dover portare il tocco e la toga, cioè i simboli, diciamo, della laurea, perché ha spaziato in tante materie, in tante parti, in tante stanze della cultura. Basta dotarsi di curiosità, e naturalmente la curiosità consiste non nell'avere subito la risposta più semplice, ma nella gioia di cercarsi quella più complicata. Poi, se l'hai capita veramente, riesci a esporla in maniera semplice. Quelli che parlano in maniera poco chiara non sono i più colti, sono quelli che non hanno capito quasi nulla di quello che hanno letto.
Torniamo su una vicenda di cui abbiamo parlato ieri, Davide, sulla prima pagina del Corriere della Sera. Ora Rushdie è cosciente, l'aggressore è stato reclutato. Si domanda questo il Corriere, perché poi ovviamente ci sono degli elementi che fanno pensare a questo. La prima pagina della Stampa titola: Rushdie lotta contro la morte, l'attentatore appunto che si dichiara innocente.
Allora, la cosa interessante, chiedo scusa per l'ineleganza dell'autocitazione, ma questo delinquente in realtà è una seconda generazione, cioè lui non è arrivato negli Stati Uniti, lui è figlio di persone che sono arrivate negli Stati Uniti, e capita, come ho immaginato, una storia di questo tipo anche se Allah non vuole, cioè la seconda generazione. Sono persone con la mente debole, una identità altalenante, che cercano in quello che non hanno mai saputo, non hanno mai conosciuto, perché chi arriva dal mondo, da qualsiasi mondo, da qualsiasi cultura, ma anche da qualsiasi dialetto, se tu arrivi da quello, lo conosci, poi lo ami, non lo ami, lo abbandoni, cambi lingua, può capitare tutto nella vita. Ma invece tu non l'hai mai vissuto, tu non ci sei mai stato, quindi è un mito. Su questo mito lavorano forze che utilizzano queste persone per radicalizzarle utilizzano la rete, cioè non un contatto fisico immediato, ma un contatto mediato attraverso il web. Noi, mondo libero, possiamo impedire questo? No, perché proprio perché siamo un mondo libero siamo sottoposti a quel genere di rischi. Quello che però dobbiamo interiorizzare, quello che dobbiamo capire fino in fondo, è che il nostro mondo libero è molto, ma molto più forte di questi fanatici, a condizione che ne riconosca la debolezza, la loro debolezza. Non, loro non sono fedeli più sinceri nel loro Dio, sono più efficacemente bestemmiatori del loro Dio e vanno sfidati sul loro terreno. Quell'uomo non è un uomo pio che adesso avrà la ricompensa del paradiso, quando un giorno, è mai troppo presto, tirerà le cuoia, ma è un delinquente cui noi dobbiamo dedicare la nostra condanna morale. E questa è la nostra volta. Del resto, che dire, ragazzi, è stata la vita di Salman Rushdie, quale non si è negato, condannato a morte da tanti anni, non si è mai negato la gioia di vivere regolarmente. Perché? Perché questa è la nostra forza.
Conti italiani, siamo sulla prima pagina del Sole 24 Ore. Davide, manovra, 25 miliardi cercasi, conti pubblici sono quelli per finanziare pensioni, cuneo fiscale, energia, contratto degli statali. La frenata della crescita può ridurre di altri 15 miliardi gli spazi di bilancio.
Sì, dove per frenata della crescita non si intende l'anno in corso, perché l'anno in corso, per la verità, noi cresciamo più di quello che è stato previsto, un po' di più di quello che era stato previsto. La frenata si riferisce al prossimo anno e naturalmente le disponibilità di bilancio del prossimo anno. Le grandi voci che determinano la spesa in questa impostazione che si deve fare entro, perché il 15 di ottobre bisogna mandare la bozza di legge di bilancio alla Commissione europea, entro il 25 deve essere presentata in Parlamento. Vedremo se sarà possibile, ma questo dovrebbe capitare. Le grandi voci sono: all'incirca 6 miliardi se ne vanno per la dovuta rivalutazione delle pensioni, cioè nella legge, cioè il costo della vita, l'adeguamento, costo 6 miliardi. Se vuoi ritoccare, così come indicato dal governo, lascia fare la campagna elettorale perché lì siamo nel mondo della fantasia, ma così come indicato dal governo il cosiddetto cuneo fiscale, cioè la differenza quindi fra quanto costa un lavoratore all'azienda e quanto in realtà incassa il lavoratore, sono 4 miliardi e mezzo. C'è il rinnovo del contratto del pubblico impiego e fanno 5 miliardi di costo. Lo sconto sulle bollette fin qui effettuato e quanto rimarrà ha un valore all'incirca di 8 miliardi. A questo aggiungete che va a scadenza, anzi è scaduta la questione relativa alla sospensione della legge Fornero, e a dire di quello che si sente, se si vorrebbe, diciamo così, per continuare una forma di agevolazione pensionistica, perché sia necessario a me non è mai stato chiaro, ma insomma, comunque sono, a seconda di diverse formule, una spesa che può andare dai 4 miliardi ai quasi 7 miliardi. Tutto questo non è che uno dice, vabbè, tanto insomma, lo Stato c'è. No, se ne devono andare via da un'altra parte. Oppure diventano maggiore deficit e maggiore debito, sposto in avanti, ti crei un peso, si dice lo crei ai giovani. Ragazzi, è talmente alto quel peso che non facciamo a tempo a crepare prima di sentircelo sulle nostre spalle. In più, naturalmente, si aggrava la condizione dei giovani, a cui naturalmente poi si promette a loro volta doti, sgravi fiscali, tutto che c'è tanto. Questi numeri sono numeri con i quali comunque devi fare i conti. Non è così radicalmente diverso da una famiglia. Non puoi dire, io, cosa dobbiamo andare, in montagna o al mare a Ferragosto? Ma andiamo da tutte e due le parti, prendiamo l'elicottero. Ma quanti soldi vogliamo spendere noi per questo Ferragosto? Ecco, l'interessante è la prossima, come si chiama, manovra, insomma, legge di bilancio, 20 miliardi sono già impegnati. Non so, quanto vogliamo spendere?
Allora Davide, parliamo di politica, perché ci stiamo occupando di questi giorni, dei giorni che ci separano al voto il 25 settembre. Oggi in prima pagina sul Messaggero: fisco, sicurezza, scuola e ambiente, i programmi dei partiti a confronto, ecco le riforme di centrodestra, PD, Terzo Polo e Movimento 5 Stelle. C'è un piccolo dettaglio, lo scopriamo nelle pagine interne: dalla flat tax ai giovani, i programmi dei partiti, ma le cifre non ci sono. Insomma, nessuno parla ancora di dove prendere i soldi, e non è esattamente un dettaglio.
No, non è un dettaglio, appunto quello che stavamo appena finendo di dire, non è un dettaglio. Se tu mi parli di fisco, mi parli di spese e non ci metti i numeri, non mi stai dicendo niente, anzi, per la precisione, mi stai prendendo per scemo, perché non mi dai la compatibilità, non mi dici a cosa serve, a cosa devo altro rinunciare. La scelta consiste nel fare una cosa anziché un'altra. Se la proposta continua a essere fare e non si capisce al posto di cosa, mi stai prendendo per scemo, mi stai prendendo per uno che non sa che se va a nord si allontana da sud. Noi dice no, facciamo un po' a nord e poi a sud, cioè stiamo fermi perché è l'unico modo per non allontanarsi né dall'uno né dall'altro. Questa roba qui è tra l'altro in qualche modo prefigura una collettività dove il concetto di diritto ha divorziato per sempre da quello di dovere, compreso quello delle forze politiche di mettere qualche numero quando parlano, se no veramente stanno ululando alla luna.
Davide, tra pochissimo torniamo da te, adesso uno spazio dedicato alle pagine sportive, importantissimo perché è iniziato ieri il campionato di Serie A. Massimo Lonigro.
La Gazzetta dello Sport titola Rieccoli, si parla del Milan e dell'Inter ovviamente. Milan da campione, 4 gol all'Udinese, Inter da brivido. Poi ci sono le parole di Inzaghi che dice c'è chi compra, noi invece. E infatti Pioli domina, Inzaghi vince al 95esimo. Poi c'è anche il Corriere dello Sport, ovviamente torna su queste partite che sono state sicuramente le più seguite. Il Milan va più forte, prova di forza dei campioni d'Italia, l'Inter soffre ma tiene il passo. In taglio più basso la cascata d'oro, si parla non solo di nuoto, così appunto scrive il Corriere dello Sport, l'Italia trionfa anche nel canottaggio e nella ginnastica a Monaco.
Tutti gli aggiornamenti sulle partite di questa attesa Serie A che è ricominciata ieri sono su RTL 102.5, oggi alle 18.30 Fiorentina Cremonese Lazio Bologna, poi alle 20.45 riflettori puntati anche nei nostri notiziari su altre due partite che sono Spezia Empoli e Salernitana Roma.
Ripartiamo in rassegna stampa con Davide Giacalone, restando sul tema politico, la campagna elettorale in vista delle elezioni del 25 di settembre. Siamo sulla prima pagina della stampa. Presidenzialismo, elite, Meloni, due punti, sceglie il paese. Berlusconi dice il PD mistifica il credo di Salvini. Letta presenta il programma, puntiamo sui diritti, ora fisco più eco. Coi sovranisti si va in bancarotta. Davide, restiamo su questo presidenzialismo, che è una parola a cui non eravamo più abituati, ma negli ultimi giorni è tornata alla ribalta.
Allora, nel programma del centrodestra la vicenda è così liquidata, cioè un po' il primo punto di riforme istituzionali, elezione diretta del Presidente della Repubblica. Punto. Fine. Non c'è altro. Scritto così, detto così, non significa assolutamente niente, ma proprio zero totale, nel senso che ci sono diversi modelli, diversi, c'è bisogno naturalmente di adeguare altre parti della Costituzione. Il presidenzialismo non solo non è una teoria, diciamo, un modello autoritario di destra, ma all'Assemblea Costituente era sostenuto da uomini di sinistra, da Partito d'Azione, da Piero Calamandrei, anzi c'è un bellissimo discorso di Piero Calamandrei che sostiene, dice guardate se ci servono governi stabili. Perché chiedere governi stabili era profondamente antifascista per Piero Calamandrei? Perché avevano fatto l'esperienza del governo Facta, era la debolezza del governo Facta che spianò la strada alla marcia su Roma. Quindi avevano le idee chiare. Ma se uno dice elezione diretta del Presidente della Repubblica non significa niente. Però se andate oltre il programma del centrodestra, dove è scritto così, a meno che non lo cambino, però se cambiano in continuazione i programmi poi noi ci stufiamo di seguirli, però arrivano le interviste, dice Salvini ma a noi ci piace il modello francese, benissimo, è un modello democratico, serio, le estreme non vincono mai, però voglio dire, se piace a loro, amen. Dice Meloni che anche lei è per il sistema francese, dice Letta dovrebbe apprezzare peraltro da amico ed estimatore della Francia, Letta sarebbe naturalmente il segretario del Partito Democratico, ma aggiunge una cosa al Meloni e ha perfettamente ragione, dice ma scusate non è il modello che stava alla bicamerale di D'Alema? D'Alema non si schierò per questo modello? Vero, ma chi è che non lo fece passare? Loro, cioè il centrodestra. All'epoca era il centrodestra alleato, erano sempre loro, cioè a posto di Salvini c'era Bossi, al posto di Meloni c'era Fini, ma erano gli stessi gruppi e dissero no, non si fa passare. E bisogna stare attenti perché è vero che si conta sempre sull'assenza di memoria degli altri, ma in qualche modo, oltre ai numeri quando parli di fisco, se cambi posizione, avverti, è un po' come il codice della strada, non è proibito svoltare a destra o a sinistra, metti la freccia.
Davide, passiamo all'altro fronte, sempre politico, dal centrodestra al centrosinistra. Pagine interne della Stampa: il Partito Democratico presenta il programma Green, lavoro e meno tasse. Con la destra è bancarotta. Il segretario Dem riceve il via libera dal partito per il manifesto della campagna elettorale. Da ora, dice, 40 giorni di spirito unitario sul caso Collegi, ammette, serve uno sforzo per gli alleati.
Sì, voglio dire, non giriamoci attorno. Il problema della sinistra, del Partito Democratico oggi, tra l'altro il segretario Letta ha anche registrato un messaggio in tre lingue per parlare alla stampa estera, dopo che l'aveva fatto Meloni, sempre in tre lingue. Il problema della sinistra è che non è che possono pensare di arrivare al 25 settembre parlando del programma degli altri. Ho capito che non la pensano come Meloni, ma se parlano solo e ossessivamente di Meloni e del pericolo che comporta la bancarotta, eccetera, eccetera, il risultato è che poi Meloni il 26 gli manda un telegramma di ringraziamento, perché se parlate solo di me è segno che forse è l'unica cosa che c'è in circolazione. Bisogna trovarsi delle altre cose da dire. E le altre cose da dire non può essere una società più equa, un fisco più giusto e maggiori diritti. Ci devi mettere, oltre che i numeri, anche qualche sostanza dentro. E magari così si riesce anche a ottenere, riescono anche a ottenere che a destra qualcuno parli delle proposte del Partito Democratico, se no veramente diventa un gioco poco leale.
Voltiamo ancora pagina, siamo sulla prima del giornale e ci occupiamo della patrimoniale delle multe, così viene definita, ne abbiamo parlato anche un po' in linea diretta. Maxi Salasso, i comuni fanno cassa con le contravvenzioni, in testa Milano. Nelle principali 21 città italiane gli incassi degli enti locali sfiorano i 400 milioni di euro nel 2021, ne parla anche la Repubblica nelle pagine interne. Fa un approfondimento anche sulla tassa di soggiorno, si aspettano introiti per circa 472 milioni. E poi appunto vede Milano 102,6 milioni per violazione del codice della strada, di cui 13 grazie all'autovelox.
Allora, l'aumento del gettito per la tassa di soggiorno è un fatto positivo. È un fatto positivo perché segna il fatto che gli italiani si spostano, vanno in vacanza e quindi paghi la tassa di soggiorno perché stai in un albergo. Quindi va bene così, ma magari fosse sempre questa la faccenda. Invece la storia delle multe patrimoniali nascoste, lì bisogna capirsi, nel senso che se le multe sono elevate perché c'è una violazione del codice della strada, effettivo, diciamo così, un problema vero, per esempio uno che va a 140 in una strada, sebbene a scorrimento, diciamo più veloce, nel centro cittadino, anzi toglietegli la patente, non solo multatelo. Quindi è giusto, se le città che fanno più multe da questo punto di vista, il fatto che se ne facciano molto poche a Napoli non mi induce a credere che il traffico napoletano sia particolarmente più ordinato di quello milanese, come sa chiunque, napoletani e milanesi compresi. Quello che ti inquieta delle multe è quando vengono elevate con l'autovelox dopo aver emesso un cartello 40 in questo tratto, 40 all'ora in questo tratto di strada, perché 40 all'ora c'è il rischio che ti faccia fuori la bicicletta che viene dietro. Allora sono i limiti concepiti appositamente per poter elevare la multa che danno fastidio, non il fatto delle multe in sé, le multe se c'è violazione. Quello che lascia la macchina nella corsia preferenziale oppure in seconda fila perché prendo un caffè, ritiro le camicie in lavanderia e sto tornando, è un serio disturbatore della collettività, perché quel grumo coagulato della sua macchina in mezzo alla strada, in realtà crea una disfunzione pazzesca in tutti e i costi e inquinamento, tutti quelli che stanno dietro, che si devono fermare, devono rallentare. Quindi punirlo, ma va benissimo. Naturalmente devi fare il parcheggio da qualche altra parte.
E qui ti volevo, Davide, perché fin qui eri stato bravissimo, eri perfetto per la linea diretta che abbiamo fatto stamattina. Anzi, la prossima volta che parliamo di guida ti chiamiamo, perché ti vedo bello carico. Però appunto la città mi deve dare lo spazio per fermarmi.
Che altra parte devo mettere?
Sì, non è che me la metto in tasca, non è che la chiudo e me la metto in tasca la macchina.
Anzi, l'esperienza che abbiamo fatto e che si sta facendo con i mezzi a noleggio, che poi non devi, che li lasci dove li trovi, non è una grande esperienza positiva, perché ci sono i marciapiedi pieni di biciclette, monopattini buttati lì. Tra l'altro si fanno anche delle spese pubbliche, giustamente, per gli scivoli, per i disabili, dopodiché li ci accatasti sopra tutta questa roba, non è, è veramente uno spettacolo. Quello però è l'inciviltà privata, senza particolari responsabilità.
Sì, questo è un argomento che appunto va letto e ragionato, esatto, su più piani, esatto. L'inciviltà è uno di questi. C'è ancora un argomento molto interessante che trattiamo questa mattina insieme, nelle pagine interne del Corriere della Sera, ma si trova anche altrove. Welfare, paternità obbligatoria, a casa con i figli per 10 giorni, avvia la riforma, il congedo parentale pagato non più fino a 6 mesi, ma fino ai 12 anni, sottinteso di età dei bambini. Davide.
Sì, questa è la nuova norma, la legge delegata che è stata varata, eco di una direttiva europea, per cui diventi genitore, in questo caso cioè, la madre che si fermi un attimo, più o meno a lungo, poco ma sicuro, però diventi papà e sei obbligato a prendere 10 giorni, a stare 10 giorni pagato al 100%, perché sei diventato papà. Ora, non mi convince manco per niente. Intanto lo trovo profondamente ingiusto, perché queste sono norme concepite nell'idea che siamo tutti solo ed esclusivamente lavoratori dipendenti. Perché voi mi dovete spiegare, l'autonomo, il 100% a chi lo chiede? Chi glielo dà l'autonomo il 100% perché ha avuto un figlio? All'avvocato, al fruttivendolo, all'idraulico, chi glielo dà il 100%? Primo. Secondo, ma quando hai costretto qualcuno a dire per 10 giorni devi necessariamente non farti vedere al lavoro perché sei diventato papà, ma dove sta scritto che questo va a cambiare il pannolino anziché a giocare a tennis? Cioè, sono queste, fra l'altro, è evidente che, tra l'altro, diciamo, non è che le esigenze si esauriscono in 10 giorni, chi è genitore sa che il problema, insomma, va forse anche un po' oltre. Quindi, semmai si tratta di trovare le condizioni perché sia possibile, senza che questo penalizzi in maniera eccessiva, dedicare più tempo quando ce n'è necessità. Cioè, non è che quando i ragazzini alla scuola media poi vanno a fare calcetto, gli dai le chiavi della macchina e di casa dicendo t'arrangi. Quindi questo forse potrebbe essere più utile. Queste obbligatorietà hanno l'aria di essere tanto diritti, ma con scarsa conoscenza del mestiere di genitore.
7:35 minuti di questa domenica 14 agosto, termina qui l'appuntamento con Davide Giacalone per quanto riguarda la rassegna stampa, rassegna che torna domani mattina come sempre puntuale alle 7:10. Davide, grazie e buon lavoro.
A domani e buona radiovisione a tutti.
È la nuova di Dolce Nera, il nostro new hit RTL 102.5, si intitola Calliope. E vedi, se ci fosse qua ancora lui ti farebbe una lezione, ti racconterebbe che la figlia di Zeus, ma non solo, farebbe 2 ore di diretta ininterrottamente solo su una parola. Stiamo parlando di Piero Angela, che se n'è andato ieri a 93 anni.
È così, ha lasciato un messaggio davvero commovente per chi lo seguiva, cioè tutti praticamente, perché era un appuntamento fisso, quello con Quark, Super Quark. Ha scritto: cari amici, mi spiace non essere più con voi dopo 70 anni assieme, ma anche la natura ha i suoi ritmi. Malgrado una lunga malattia sono riuscito a portare a termine tutte le mie trasmissioni e i miei progetti, persino una piccola soddisfazione, un disco di jazz al pianoforte. E lo diceva che lui, il suo sogno sarebbe stato quello di incidere un disco, pare lo abbia fatto davvero.
Torniamo a parlarne tra pochissimo, dopo l'oro. Oscopo.
Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo. Ariete, Giove, la fortuna risolverà qualche contrasto di sguidi e fatica. In serata molte novità dalla famiglia. Toro, grazie a Saturno finalmente vi libererete di tutti i dubbi e vi lancerete verso nuovi sogni, rimanendo però sempre un po' concreti. Gemelli, l'allegria non vi ha mai abbandonato in questi giorni, così trascorrerete ancora giorni molto divertenti. Amici del Cancro, il consiglio di un familiare si rivelerà decisivo per assicurarvi una giornata molto romantica con il partner. Leone, dimenticatevi i ritmi del lavoro, prendetevi una giornata di relax all'insegna del dolce far niente. Vergine, chi l'ha detto che i migliori affari si fanno solo nei giorni feriali? Beh, date un'occhiata alla vostra posta elettronica piuttosto. Bilancia, la spensieratezza sarà la parola chiave per vivere con meno ansia il tutto e regalandovi ore molto divertenti con gli amici. Scorpione, anche se le cose non girano al meglio, troverete sempre una bella spalla su cui piangere ed anche una rinnovata speranza. Sagittario, ma sul serio volete prendere di petto i problemi sentimentali? Ma no, troverete la forza di chiarirvi con chi amate. Capricorno, nonostante il vostro carattere un po' chiuso, dimostrerete a tutti che siete capaci di mettere in mostra il lato più tenero. Amici dell'Acquario, sarete presi dalle vostre riflessioni e questo potrebbe farvi perdere qualche occasione in un momento decisivo. E infine i Pesci, arriva un'importante conferma in campo sentimentale, così partirete con progetti nuovi.
Firmato da Adele Procasca.
C'è una parte in questo messaggio di Piero Angela che ha lasciato ieri prima di andarsene a 93 anni che mi colpisce particolarmente. Quella è perché è proprio un invito, e oggi molti giornali titolano su questo passaggio, dove dice: ho cercato di raccontare ciò che ho imparato, penso di aver fatto la mia parte, cercate di fare anche voi la vostra per questo nostro difficile paese, che è un invito che si può leggere, insomma, su molti fronti, non da ultimo quello politico.
Io ricordo questa frase, qualcuno una volta gli chiese: ha paura di morire? E Piero Angela rispose: la considero una scocciatura.
È così.
Uomo di grande
state
spirito.
Con noi, torniamo tra poco.
Pronti ad approfondire ovviamente temi che in realtà abbiamo già trattato in linea diretta, ve lo avevamo accennato allo 02 25 15 15, ci avete raccontato insomma cosa vi dà fastidio quando siete alla guida e evidentemente vogliamo andare ad approfondire con chi può darci un parere sicuramente più autorevole.
Sì, di quelli espressi in maniera un po' farlocca da noi in linea diretta perché noi un po' nervosi in auto ci arrangiamo, sfanaliamo come non ci fosse un domani, facciamo gesti strani, ma non si fa, rilassatevi soprattutto in questi giorni in cui in Italia ci sarà un po' di movimento su strade ed autostrade perché insomma è il weekend di Ferragosto, è della settimana centrale delle vacanze. Siamo collegati con il dottor Damiano Pica, vicequestore della Polizia di Stato, che ci darà qualche consiglio, anche ci tengo particolarmente, sul come gestire le situazioni di emergenza che corna facendo non capitano, ma se capitano il piccolo incidente, la gomma bucata e poi soprattutto, lo dicevamo anche in linea diretta, le code per curiosi, non si può tamponarsi perché ci sono 10 macchine ferme con i telefonini perché nella corsia dall'altra parte c'è un incidente. Dottor Pica, buongiorno.
Buongiorno a voi, buona domenica a tutti.
Oh, grazie. Scusi lo sfogo, però mi sono un po' lasciata andare perché sono temi a noi cari, ecco.
E noi vi ringraziamo perché sono temi carissimi anche al mondo, tutto il mondo della Polizia di Stato e chi svolge attività di polizia stradale, assolutamente. Quindi
molto
grazie,
bene.
Grazie da noi e verso di voi e speriamo che gli ascoltatori ci ascoltino nel vero senso della parola. Ebbene, oggi che questa domenica, insomma, che apre le porte alla festività di domani di Ferragosto, vede fortunatamente al momento, dopo la giornata molto complicata di ieri, un traffico intenso ma scorrevole su tutte le autostrade d'Italia. Ci attendiamo, ahimè, ovviamente un aumento dei volumi di traffico, in particolar modo lungo le autostrade di confine, quindi la 10 in Liguria, la A9 in Lombardia e la 22 in Trentino Alto Adige, ma anche ovviamente nel tratto della A4 tra Brescia e Verona, tra Venezia e Trieste, nonché lungo la A14, come è successo anche ieri, tra Bologna e Cattolica, nonché infine lungo l'autostrada del Mediterraneo, quindi in direzione sud. Come consigli, come sempre, è bene distinguere due grandi tipologie di consigli. Quello da seguire prima di mettersi alla guida di un veicolo essenzialmente consiste nel verificare l'efficienza dello stesso, soprattutto pressione e stato di usura dei pneumatici. In particolar modo se utilizziamo dei camper, dei caravan, che sono mezzi tipicamente fermi durante la stagione invernale. E cerchiamo ovviamente quindi di verificare la correttezza, insomma, dei nostri documenti di viaggio, l'efficienza del sistema frenante e del funzionamento dei fari e magari con queste temperature teniamoci sempre a bordo un po' di acqua sufficiente per tutti i passeggeri.
Prima, ecco, mi dice in prego. Condizioni di traffico, scusi se la interrompo, in condizioni prego. Di traffico qual è l'infrazione maggiore a livello numerico che voi rilevate?
In condizioni di traffico è evidente che l'infrazione maggiore è la distrazione, quindi l'utilizzo purtroppo del cellulare mentre siamo alla guida, perché evidentemente forse un po' annoiati dal dover viaggiare a una velocità inferiore rispetto a quella che il limite di quella strada ci consente, ci facciamo un pochino troppo prendere la mano dall'utilizzare il cellulare, ma invece no, le mani devono stare ferme sul volante, gli occhi davanti a noi, perché in condizioni di traffico intenso se ci distraiamo diminuiamo lo spazio di sicurezza tra il nostro veicolo e quello che ci precede, ecco lì che si è facile poi fare dei tamponamenti proprio per l'elevato numero di veicoli che viaggiano sulla nostra carreggiata.
È così. E poi ci sono anche quelli, per esempio, che superano sulla corsia di emergenza quando ci sono le code.
E ricordiamo in questo caso che il codice della strada prevede la possibilità di utilizzare la corsia di emergenza solo se
abbiamo solo se... perso il dottor Pica. Vedete, siamo emergenza. Arrivati a parlare della corsia di emergenza ed è una delle cose che a me spaventa di più, perché se io ho un'emergenza e mi fermo, ma molto spesso ci sono auto che si fermano anche perché i bambini devono fare la pipì, li avrete visti anche voi queste auto ferme. Il problema è quando poi si verifica quello che appunto stavamo dicendo, che qualcuno vuole superare, lì non bisogna sì. stare. Dottor Pica, l'abbiamo recuperata?
Sì, ecco, mi dicevo, il codice della strada consente la possibilità di utilizzare le corsie di emergenza solo se ci troviamo a 500 metri prima dello svincolo di uscita. Allora lì, se c'è traffico, possiamo utilizzare la corsia di emergenza. Certo, non per superare poi di che cosa? Di qualche centinaio di metri una coda che ce la ritroveremo poco più avanti, con rischio di sanzioni elevate, mettere in pericolo gli utenti, non consentire alle forze di polizia o al sistema sanitario di raggiungere eventualmente un luogo di incidente e quindi aumentare ancora di più i tempi di ripresa della regolarità della circolazione. E come ci dicevamo all'inizio, due battute su cosa fare in caso di incidente.
Sì.
La prima cosa, ricordiamoci che anche qui il codice della strada prevede l'obbligo in caso di incidenti con solo danni a cose, quindi senza feriti, di spostarci dalla sede stradale. È evidente che in autostrada, se dobbiamo scendere dal veicolo, prima di scendere dobbiamo indossare il giubbotto catarifrangente. Prima di aprire la nostra portiera verifichiamo che non ci siano moto che ci stanno venendo verso di noi. Quindi guardiamo sempre il traffico che sopraggiunge.
Devo indossare il giubbotto catarifrangente? Devo spostarmi? Che devo fare?
Assolutamente.
Quello sì?
Prima di scendere dobbiamo indossare il giubbotto catarifrangente e se i veicoli sono marcianti ci dobbiamo spostare presso un'area di servizio o, se non la troviamo vicino, un'area di sosta. O se possibile, ancora meglio, dobbiamo uscire dall'autostrada, ma non peraltro per metterci in sicurezza, così da scambiarci dati e eventualmente compilare il CID o chiedere l'intervento delle forze di polizia piuttosto del soccorso meccanico in un luogo sicuro. La prima cosa è tutelare la nostra e l'altrui sicurezza.
Chiarissimo.
Sono ottimi suggerimenti, sappiamo quanto siano importanti in quei momenti concitati, no? Che descrivono un'emergenza di quel tipo. Grazie al vicequestore della Polizia di Stato, Damiano Pica, che è stato ai nostri microfoni. Buona giornata.
Grazie, buona giornata.
Il pezzo è una poesia, questa di John Lennon, Jealous Guy, alle 7:59 minuti, a chiudere la seconda ora di Non Stop News su RTL 102.5. Nella prossima anche il nostro spazio dedicato alla politica, oggi con il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. State lì.
No, se non avete programmi per il giorno di Ferragosto vi diamo qualche idea, perché non andare in un parco tematico e intendiamo anche i parchi acquatici dove si fare molto molto caldo. Ci sono dei dati interessanti che sono stati diffusi in questi giorni che segnalano un più 20-30% di presenze in questi posti che avevano subito moltissimo a causa della pandemia. Ci sono però dei problemi che riguardano all'inizio stagione la ricerca del personale, adesso i rincari delle bollette, però noi ci soffermiamo sui dati positivi, sulla gente che torna a divertirsi e ne parliamo insieme a Maurizio Crisanti, segretario generale dell'Associazione Parchi Tematici Italiani. Buongiorno e benvenuto.
Grazie, buongiorno a tutti.
Dunque, abbiamo citato questi dati, un più 20-30% di presenze per questa stagione, insomma siamo quasi a livello pre-pandemia.
Ci sono numeri molto interessanti nella stagione 2022. I parchi di divertimento sono usciti da due anni veramente molto tristi quanto a bilanci e numero di visitatori, causati ovviamente dalla pandemia, ma il 2022 sembra veramente riportare e superare addirittura i numeri del 2019. Abbiamo ottime percentuali per quanto riguarda i parchi tematici, c'è un segno più rispetto al 2019, qualche unità, ma i numeri maggiori li stanno vedendo i parchi acquatici, hanno crescite dal 20 al 30% rispetto ai volumi del 2019, un dato che consideriamo eccezionale.
Ecco, diceva bene del grande successo per i parchi acquatici, lì probabilmente anche il grande caldo ha aiutato, ma ci dice dove andranno in definitiva gli italiani a Ferragosto?
Sicuramente sceglieranno in particolare i parchi acquatici, è sempre una data molto significativa per questo tipo di divertimento, Ovviamente siamo al centro della stagione estiva e del periodo nel quale molti italiani sono in ferie, non lavorano. Il Ferragosto è tipicamente il momento della gita in un parco di divertimento, se non si è già in vacanza, oppure di una giornata diversa in una nuova località. Anche i parchi tematici la fanno da padrone nel Ferragosto, che è sempre uno dei giorni più frequentati dell'anno.
Ecco, tra l'altro abbiamo letto a proposito dei parchi tematici nei giorni scorsi che una decina di strutture sono state chiuse dopo una serie di controlli dei NAS. Allora, per essere sicuri, quando io vado in un parco acquatico, che cosa dovrei sapere? Che controlli devono essere fatti?
Certamente il comunicato stampa diffuso dai NAS è stato ripreso dai giornali con qualche imprecisione. Di fatto sono state controllate 288 tra piscine, circoli sportivi ed alcuni parchi acquatici. Poi nei titoli questo termine parco acquatico è stato attribuito anche a piscine di alberghi, di campeggi, di villaggi turistici, eccetera. I parchi acquatici sono particolarmente controllati, l'acqua viene i parametri dell'acqua vengono verificati più volte al giorno e poi c'è il controllo delle ASL, delle aziende sanitarie locali, che più volte nella stagione estiva si presentano, tra virgolette, a sorpresa nei parchi per effettuare campionamenti e confermare i dati già rilevati all'interno di queste strutture dai sistemi di autocontrollo. I parchi sono sicuri, sono piscine gestite al meglio con impianti molto costosi di filtrazione, di trattamento dell'acqua, non c'è nessun paragone con una piccola piscina che magari può essere gestita con parametri diversi.
Non c'è dubbio. Poi i parchi tematici, l'abbiamo detto, sono ripartiti bene, però a inizio stagione non si trova personale, questo è il grande classico di cui stiamo parlando in questo periodo, e ora il problema tra l'altro arriva anche dal costo dell'energia e dai rincari delle bollette.
Sicuramente quello dell'energia elettrica è il tema più sentito in questo momento. Abbiamo ricevuto in questi giorni le fatture di luglio, sono tutte pari a più del doppio dei parametri registrati a maggio come prezzo dell'energia, e quindi un imprenditore che si trova improvvisamente con uno dei costi più importanti della propria attività raddoppiati è un imprenditore che ovviamente deve assumere delle scelte. Nonostante tutto, i biglietti sono stati aumentati rispetto all'anno scorso di un 4%, quindi assai di meno dell'aumento del costo dell'energia. Anche sul personale quest'anno c'è stata qualche difficoltà nel reclutamento. I parchi si sono ingegnati, hanno anche probabilmente reso più accattivante l'offerta nei confronti dei dipendenti, per cui gli organici in questo momento sono stati del tutto, insomma, riempiti, ecco, non ci sono posti vaganti. È stato molto difficile reclutarli all'inizio stagione, come tutte le attività turistiche.
Ecco, certo, questi sono i costi e le problematiche per i gestori. Poi ci sono dei costi che hanno a che vedere con le famiglie, quindi molti parchi costano effettivamente tanto. C'è qualche tecnica? Come si fa a risparmiare?
Sicuramente sul web le offerte sono numerose, basta saperle un pochino cercare. Ci sono tanti canali secondari, dai siti di couponing ad altri siti che hanno una scontistica attraverso i quali si può sicuramente trovare dei biglietti a prezzo più conveniente. Del resto si tratta di aziende che investono milioni e milioni e milioni di euro, e purtroppo questo è un divertimento molto costoso, anche se siamo a livello comunque del prezzo di un pasto al ristorante, mentre l'offerta ovviamente è di un'attività ben più costosa, sia in termini di personale che di sicurezza.
Certo, non c'è dubbio. Grazie Maurizio Crisanti, segretario generale dell'Associazione Parchi Permanenti Italiani, per essere stato con noi. A presto e buona giornata.
Grazie a voi e a tutti i radioascoltatori.
Ci sono dei dati che arrivano dall'Unione Nazionale Consumatori e in questo periodo ovviamente sono molto interessanti. Pare che a Firenze e Milano ci siano gli alberghi e le pensioni più care d'Italia.
Ma va?
Ci sono davvero a Firenze più 38% rispetto allo scorso luglio, a Milano più 30%, quasi 31% rispetto allo scorso luglio, capito?
Ecco, poi ci sono delle città che vanno, no, calando, dove i prezzi sono anche calati. Si parla ad esempio di Vercelli, meno 1,4%, di Reggio Emilia, meno 1,2%. State lì con noi.
Cominciato il campionato con qualche giorno di anticipo rispetto al solito, qualche sorpresa o qualche conferma in questo weekend di Ferragosto che vede la prima giornata appunto di Serie A spalmata su tre giorni. Ieri alcune partite, quattro, ve le leggo tutte, dei problemi grafici a vederle, oggi il resto del turno e poi si giocherà anche a Ferragosto, è attesissima la Juventus. Milan-Udinese 4-2, vince l'Atalanta in trasferta contro la Sampdoria 2-0 per lei, vince anche l'Inter a Lecce 2-1, vince il Torino a Monza 2-1 il risultato. E parliamo di questo con Riccardo Mancini, telecronista di DAZN. Buongiorno Riccardo e grazie per essere con noi.
Ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno. Allora, partiamo dalle due milanesi, poi ci spostiamo un po' verso la Brianza, che anche lì c'è un commento interessante da fare per questo esordio. Partiamo da Milan e Inter.
Sì, Milan e Inter che hanno, diciamo, confermato quanto di buono si è visto l'anno scorso, di buono tra virgolette, perché comunque il Milan quest'anno si è rinforzato, non ha fatto finire la fame che di fatto ha caratterizzato tutta la stagione scorsa con la vittoria del titolo, e soprattutto adesso Pioli deve essere in grado di mantenere alta quell'asticella che il Milan ovviamente ha tenuto già alta l'anno scorso e che vuole continuare a far crescere. L'Inter un pochino soffrendo, usando un eufemismo, però è riuscita a battere il Lecce all'ultimissimo secondo, con il carattere, con la personalità, due caratteristiche che avevamo già visto nell'Inter di Antonio Conte, confermate anche l'anno scorso nell'Inter di Simone Inzaghi. Possiamo dire che entrambe però sono ancora un pochino incomplete, non tanto a livello fisico, non tanto a livello emotivo, quanto anche a livello di uomini, no? Comunque ci sono ancora due settimane per rifinire le rose, al Milan servirebbe forse un rinforzo in più a centrocampo, all'Inter qualcosina in più a sinistra, però era il modo giusto per partire in questo campionato che si preannuncia anche abbastanza indecifrabile, no? A causa del mondiale in mezzo sarà fondamentale, oltre che la componente psicologica, anche quella fisica, mi viene in mente.
Tra poco veniamo all'Atalanta, Riccardo Mancini. Prima però parliamo di questo esordio del Monza, un esordio amaro perché il Monza, l'abbiamo ricordato in apertura, ha perso contro il Torino per 1-2. Che riflessioni possiamo fare di questo debutto?
Possiamo fare che bisogna avere pazienza con questa squadra, perché comunque è una squadra quasi totalmente nuova, ha bisogno di tempo, stroppa per mettere insieme, assemblare i vari pezzi che Galliani e Berlusconi gli hanno di fatto fornito. È un Monza che ha pagato un po' lo scotto dell'esordiente in Serie A, il Torino è un'altra squadra che comunque ha fatto un ottimo mercato, quindi ci può stare, non è ovviamente tutto da buttare quello che è stato fatto in quest'estate. Resta comunque un Monza ambizioso, perché prendere gente per esempio come Caprari vuol dire avere come obiettivo quello di fare un campionato di ottimo livello, non soltanto pensando alla salvezza. Quindi secondo me c'è bisogno di tempo per vedere il vero Monza, che può essere davvero la sorpresa di questo campionato.
Ecco Riccardo, la citava Enrico poco fa, l'Atalanta che vince 2-0 contro la Sampdoria nonostante le tante cessioni, un buon inizio.
Sì, Gasperini ha un compito non facile, quello di far ripartire questo ciclo, perché l'anno scorso si è un po' interrotto, non è stata l'Atalanta solita, non è stata l'Atalanta affamata, arrembante, agguerrita, aggressiva che abbiamo visto negli scorsi anni, quella che arrivava puntualmente in Champions League. Un anno diciamo così sabbatico da questo punto di vista a livello di ambizioni ci può stare, però è un'Atalanta che ha mandato un messaggio forte, si fanno, no, le griglie durante l'estate e tante volte l'Atalanta viene messa fuori. Io direi attenzione, perché questa squadra ha comunque talento, velocità, pensiero calcistico, grande qualità e poi un allenatore che secondo me è una garanzia, e anche ieri in una trasferta comunque molto complicata come quella di Marazzi ha dimostrato di poter competere per grandi obiettivi.
Oggi 4 partite, Fiorentina Cremonese, Lazio Bologna, Salernitana Roma, Spezia Empoli e poi il turno si chiude domani 18:30 Verona Napoli, Juventus Sassuolo alle 20:45. Quali sono le osservate speciali, va detto, alla prima giornata, però secondo te le partite più interessanti?
Beh, sicuramente vanno attenzionate Roma e Juventus, a proposito di griglie, no? Io penso che attualmente ci siano 4 squadre che lotteranno per lo scudetto, poi appunto un campionato imprevedibile, può accadere veramente qualsiasi cosa, però certamente il debutto della nuova Roma, una Roma che ha alzato quelle che possono essere le sue ambizioni con gli arrivi importanti di gente di caratura anche internazionale che ha vinto molto, Dybala, Wijnaldum, Matic, tanto per fare 3 nomi, la permanenza di Zaniolo, la certezza di Mourinho in panchina, quindi c'è molta curiosità nel vedere l'esordio della Roma a Salerno. E poi ovviamente lunedì anche il Napoli oltre alla Juventus, il Napoli per capire effettivamente che tipo di campionato potrà fare, perché è un Napoli che si è svegliato un po' tardi sul mercato, però stanno arrivando giocatori importanti, Simeone, Raspadori in questi giorni, quindi vediamo il Napoli che tipo di campionato potrà fare. E poi chiaramente anche la Juventus, che non avrà Pogba contro il Sassuolo, ma avrà l'esordio di uno che arriva a 34 anni in Serie A, che però può far sognare ovviamente i tifosi della Juventus e gli amanti del calcio come Angel Di Maria. E vediamo, perché la Juventus non ha passato un'estate serenissima, è una Juventus ancora in costruzione, però c'è Allegri in panchina, sappiamo, no, anche dell'arrabbiatura, così passatemi il termine, della Juventus in questo per la non vittoria dello scudetto, e quindi certamente avranno voglia e fame per rifarsi.
Allora vedremo che cosa ci riserverà alla fine, facendo un bilancio, questa prima giornata di campionato di Serie A. La certezza è che racconteremo e daremo tutti gli aggiornamenti nei programmi su RTL 102.5 e poi nei notiziari. Grazie a Riccardo Mancini, telecronista di DAZN, per essere stato con noi. Buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.
Questa mattina viene a trovarci in diretta Giovanni Toti. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Buongiorno presidente della Regione Liguria, e poi appunto nella lista Noi Moderati. Proprio ieri abbiamo sentito Maurizio Lupi, ci sarà modo tra poco di parlare del cammino che ci porterà alle elezioni del 25 settembre. Prima però dobbiamo parlare d'altro, perché erano le 11:36 del mattino di 4 anni fa, quando avvenne il crollo del Ponte Morandi, notizia che ha scosso tutti noi, notizia che ha scosso tutta l'Italia e che ha provocato la morte di 43 persone. Come si è svegliata la Liguria, presidente, stamattina?
Beh, come ormai per il quarto anno, direi il terzo anniversario, da questo punto di vista, si è svegliato con le stesse 3 potenti sensazioni: quella di dolore ovviamente per le 43 persone che non ci sono più, poi con la richiesta di giustizia che guarda al Tribunale di Genova, al processo in corso, e che io spero possa concludersi con la verità e nel più breve tempo possibile. E poi anche, però, consentitemelo, con l'orgoglio di andare oggi in qualche modo a ricordare quella giornata sotto un ponte ricostruito, bello, con la penna di Renzo Piano che attraversa la nostra Valpolcevera, e ricostruito in dei tempi che sono diventati in qualche modo un modello per il paese. Credo che l'impegno di questi anni della città di Genova abbia ricucito un po', se non il dolore evidentemente dei familiari, quella ferita, quella dignità, quello strappo che si era consumato quando quel ponte è crollato.
È una ricostruzione che è avvenuta in tempi record, e quindi le voglio chiedere se in qualche modo quella macchina che si è avviata davvero in poco tempo possa essere considerata una sorta di metafora per questa Italia, per questa ricostruzione alla quale è chiamata il nostro paese. Siamo reduci da periodi non esattamente semplici, da una pandemia, da una guerra che continua. C'è un nesso tra le due cose? Si può immaginare che quella ricostruzione che è avvenuta grazie al contributo di tutti e in tempi inimmaginabili, diciamo la verità, possa in qualche modo riguardare anche l'Italia nel cammino che ci porterà alle elezioni e a tutto quello che ne seguirà?
Ma soprattutto quello che succederà dopo le elezioni. Io, da questo punto di vista, continuo a pensare che quei due anni, di cui sono molto orgoglioso, in cui abbiamo ricostruito un ponte, siano un tempo ragionevole. In altre parti del mondo lo sarebbero assolutamente, in alcuni casi potrebbero essere addirittura più corti, però bisogna che la politica torni a fare la politica, bisogna che la politica torni a avere il coraggio di scegliere, di fare delle leggi che siano applicabili, di riformare i codici con cui affidiamo i lavori, di riformare le griglie con cui si fanno i controlli dei lavori che stiamo facendo. Insomma, bisogna che la politica si riassuma le responsabilità dopo anni in cui la politica ha fatto esattamente l'opposto, ha scaricato responsabilità su leggi complicatissime che impediscono quasi a chiunque, anche a Superman, di fare le cose più normali in questo paese, e al contempo, cosa ancora più grave, è andato in giro per le piazze a promettere cose irrealizzabili. E quindi lo iato, la separazione tra quello che si riesce a fare in questo paese e quello che si promette è diventato qualcosa di insopportabile. Cerchiamo di fare almeno una campagna elettorale sobria, di promettere quello che potrà accadere e di farlo accadere davvero.
Presidente Toti, oggi il ministro della giustizia Marta Cartabia scrive alla stampa: sul ponte Morandi non ci fermeremo, a proposito della richiesta di giustizia, ma il Consiglio Superiore della Magistratura faccia i bandi per le toghe. Poi dice: per avere un tribunale più efficiente abbiamo già fatto 237 assunzioni, altre 79 arriveranno presto. È una lettera in cui risponde alla presidente del comitato vittime del Morandi. Mi commenta questa risposta?
Beh, l'anno scorso fu qui il ministro Cartabia, è donna molto seria, e io, come dire, penso che la risposta abbia i toni appropriati. Dopodiché la giustizia, va detto, è un grande malato di questo paese per molte ragioni, insomma, forse sarebbe lungo spiegarle questa mattina, e io spero che veramente il prossimo governo possa fare quel pezzettino di strada in più che il governo Draghi e il ministro Cartabia non sono riusciti a fare, anche perché, come noto, erano un governo che tenevano all'interno quelle stesse forze, penso al Movimento 5 Stelle, che aveva voluto la riforma Bonafede, che invece considero una delle grandi iatture di questo paese. Per quanto riguarda nello specifico il processo Morandi, vorrei ringraziare il Tribunale di Genova che lo sta conducendo, l'ha condotto, anche il procuratore Cozzi, che è andato in pensione, ha passato le consegne qualche mese fa con grande sobrietà e un grande impegno, e io credo che si arriverà a una verità giudiziaria che non ricucerà il dolore, ma è comunque un primo passo di riconciliazione tra quelle famiglie e lo Stato.
Presidente Toti, veniamo alla politica più stretta. La campagna elettorale oramai è arrivata nel suo clou e i toni si stanno decisamente alzando, lo stiamo vedendo. Ha visto anche Letta che ha fatto un video come Giorgia Meloni in tre lingue? Le sembra una strategia adeguata?
No, sembra l'esame di lingua finale della British School quando si facevano i corsi d'inglese l'estate per gli studenti. Insomma, ora io apprezzo molto il fatto che i leader di tanti partiti parlino molte lingue, le parlino anche bene, però diciamo che vorrei ricordare che votano gli italiani in qualche modo, non votano gli inglesi, i francesi e gli spagnoli. È giusto presentarsi al mondo nel migliore dei modi, è giusto parlare le lingue in un mondo globalizzato, e che una persona che si candida a presidente del Consiglio lo faccia. Però non esageriamo, insomma, ora non è che devono votare le cancellerie dei paesi europei, devono votare gli italiani, quindi sarebbe bene dire qualche parola di chiarezza in più in italiano, magari.
Presidente, allora, ce l'ha ricordato lei nei giorni scorsi, chi in campagna elettorale offre di fatto una risposta alla domanda principale degli elettori, quindi alla riduzione delle tasse, deve anche spiegare con che risorse intende farlo. Noi giusto stamattina facevamo questa riflessione in rassegna stampa, cioè analizzando i vari programmi dei partiti a confronto, quello che sembra emergere è che nessuno parli di fondi, di coperture e di cifre. Le faccio una domanda concreta in questo: la flat tax di Matteo Salvini al 15%, secondo lei, innanzitutto le chiedo che cosa ne pensa, ha queste coperture finanziarie per poter essere?
Guardi, dipende da tre fattori. Il primo, ovviamente, le categorie a cui si estende; la seconda, evidentemente, dalla crescita complessiva dell'Europa e del paese, perché è chiaro che se aumenta il PIL aumenta anche la possibilità di dividere i soldi che poi vanno nelle tasche dei cittadini. Un terzo fattore che io ritengo positivo di una semplificazione fiscale che tenda alla flat tax è la semplificazione del sistema di pagamento e anche delle tasse da pagare. Insomma, noi siamo in un paese in cui le nostre imprese già spendono molti soldi solo per capire quante tasse devono pagare. Noi paghiamo tasse condominiali, tribali, di comunità, del comune, della regione, del distretto, degli enti di bonifica, del governo centrale. Se già un governo mettesse seriamente mano al tema della semplificazione fiscale, farebbe un grande regalo alle imprese. Quindi vedremo, ma insomma questo vale però come ragionamento per la flat tax di Salvini, che
però Presidente, converrà con me che due partiti che hanno appena fatto un matrimonio, nello specifico Forza Italia e la Lega, Berlusconi e Salvini, di fronte agli elettori come dire, propongono due aliquote che sono completamente diverse. La Lega propone il 15%, Berlusconi propone il 23%. Allora uno si può chiedere, ma come mai non avete definito...
Non ho partecipato al centro studi che ha elaborato questi due numeri. È chiaro che si presuppone in entrambi i casi che una diminuzione della pressione fiscale possa far crescere in automatico il prodotto interno lordo con maggiori investimenti e maggiori consumi. Questo, come dire, è una teoria da Friedman in poi che in economia può valere e che alcuni presidenti e primi ministri hanno applicato nella storia, non con la flat tax ma con potenti riduzioni fiscali. Penso a Reagan, penso alla Thatcher, in una situazione anche diversa da un punto di vista monetario. Siccome non esistono risposte semplici a situazioni complesse, oggi il mondo è molto complesso, io invito tutti gli amici del centrodestra, ma anche chi dall'altra parte sento parlare di sanità pubblica, di triplicare gli investimenti, di dare le case ai giovani, di garantire mutui a chi compra una casa. Dico molto banalmente che chi dice che pagheremo meno tasse e chi dice anche che avrà più servizi e che darà più servizi della pubblica amministrazione deve iscrivere quelle poste di bilancio, come mi chiede di fare la Ragioneria Generale della Regione Liguria. Tutte le volte che io prometto di fare qualche cosa per i Liguri, arriva una signora molto gentile che mi dice Totti, dove li tolgo quei soldi o dove li prendo? E questo credo che debba essere molto, molto chiaro a tutti, altrimenti sono promesse che non si realizzano.
Non c'è dubbio, infatti capiremo se si farà nuovo deficit o se ci saranno effettivamente dei tagli, rimaniamo in attesa. Sul tema del presidenzialismo, qualche giorno fa lei ha detto che il paese adesso è maturo, perché oggettivamente, Toti, il centrodestra ne parla dagli anni 90, però anche quando era al governo poi non è mai riuscito a portarlo avanti, è la volta buona?
Lo speriamo, io credo che non serva solo il presidenzialismo, anche lì se vogliamo far funzionare le istituzioni il presidenzialismo è una bandiera, ma insomma molte sono le cose che dovremmo cambiare in questo paese. L'elezione del Presidente della Repubblica è la più simbolica, poi bisognerà capire se è un semipresidenzialismo francese che prevede un primo ministro, un governo e una fiducia parlamentare o qualche cosa di maggiormente esecutivo. C'è il tema delle autonomie delle regioni che io propugno in modo molto entusiastico, diciamo, l'ho portata anche in consiglio regionale, siamo una delle regioni che hanno chiesto maggiore autonomia, perché ritengo che portare potere decisionale più vicino ai cittadini sia francamente molto, molto utile. Ritengo anche che i poteri del primo ministro debbano cambiare, perché oggi il presidente del Consiglio italiano è poco più di un primus inter pares, ha difficoltà anche a sostituire un ministro, così come la sfiducia costruttiva, quello strumento per cui se mandi a casa un primo ministro dovresti averne già un altro con la fiducia per garantire governabilità al paese ed evitare vuoti di potere. Allora, anche in questo caso, se vogliamo parlare di riforme costituzionali e istituzionali, dopo 70 anni credo che sia assolutamente legittimo, forse ne abbiamo parlato troppo e abbiamo fatto troppo poco. Possiamo scegliere due strade, o attraverso una costituente, che forse è più corretto, che non attraverso un Parlamento eletto con una legge elettorale come questa, maggioritaria, un poco anche diciamo viziata dalle segreterie politiche dei partiti, oppure attraverso una commissione interna al Parlamento. Ma insomma bisogna costruire un modello istituzionale che funziona. Il nostro modello istituzionale è molto vecchio, perché ha 70 anni, è talvolta farraginoso, ma non c'è una killer application. Non sarai eleggere il Presidente della Repubblica da parte dei cittadini che cambierà l'efficienza del nostro Stato, né una di queste singole riforme. Deve essere una riforma di sistema, come i padri costituenti hanno costruito una Costituzione che tutto si reggeva all'interno.
Senta, capitolo invece nuove generazioni, ne stiamo parlando a lungo, qualche giorno fa commentavamo il fatto che la tendenza almeno degli ultimi anni sia stata di non occuparsi troppo, ecco la metterei così, delle nuove generazioni almeno nei programmi elettorali. Che idee avete voi?
Che è vero, questo senza dubbio, è che se non ripartiamo di lì difficilmente invertiremo alcuni dei grandi trend di questo paese, tra cui quella che banalmente chiamano la fuga dei cervelli, in generale un'insoddisfazione dei più giovani verso la nostra struttura sociale, quell'ascensore sociale che ha consentito a generazioni di questo paese di nascere magari in una periferia tra le più povere delle nostre città e diventare classe dirigente di questo paese. Oggi accade sempre di meno, ma accade sempre di meno perché abbiamo un sistema scolastico, un sistema universitario, un sistema della formazione professionale che non funziona in questo senso. Noi l'abbiamo fatto qua in Regione Liguria, ci stiamo provando, lo stiamo facendo da tempo. Credo sia la differenza tra noi moderati e molti altri partiti, che noi quello che promettiamo di fare al paese in qualche modo lo stiamo facendo, lo stiamo sperimentando, lo abbiamo già provato, sbagliando e facendo bene nelle nostre esperienze amministrative. E quindi da questo punto di vista i giovani devono, oltre al fatto che basti pensare alla pandemia, insomma abbiamo tenuto a casa giovani chiusi per 2 anni che dal Covid francamente avevano pochissima paura e pochissimo danno e forse hanno pagato il prezzo più alto.
Insomma è giusto ripartire da loro, è giusto ripartire da loro. Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, grazie per essere stato con noi,
a
presto e buona giornata. E con Barry White e Can't Get Enough of Your Love Baby alle 8.56 minuti siamo arrivati alla fine di questa puntata di Non Stop News di domenica 14 agosto.
E allora cominciamo con i ringraziamenti innanzitutto ai nostri registi, oggi a Milano Pio Ingegno e Gigi Resta, nel track in Sardegna invece c'era Nicola Spilotrossa.
Grazie a Enrico Galletti, grazie a Massimo Lonigro in diretta dalla Sardegna. Mi state dicendo che domani è Ferragosto?
Eh sì, domani è Ferragosto.
Gavettoni!
Tra l'altro
ma no, che gavettoni! Ma è presto, no?
Insieme alla politica ci occuperemo anche di temi, no? Prettamente sì, ferragostani. Sì. Molto bene, allora da Massimo Lonigro, Barbara Sala, Enrico Galletti è tutto. Arrivano i colleghi della famiglia e a domani.
Ciao!
Dal Vaticano, il pensiero della domenica di Don Dario Viganò.
Il Vangelo di Luca inizia con pace agli uomini sulla terra, mentre qui si dice che Gesù è venuto a portare un fuoco, una divisione. Bene, ricordiamo Mosè davanti al rovetto ardente come Dio che si presenta nel fuoco, oppure all'esperienza dell'Esodo in cui si dice che li guidava Dio come una colonna di fuoco. Dunque il fuoco come manifestazione di Dio. Ma il fuoco è anche giudizio, infatti è il fuoco del giudizio che consuma. Ricordiamo Isaia, l'ira del Signore brucia la terra, oppure la sua lingua è come un fuoco divorante. Chi resistere? Chi può stare accanto ad un fuoco divorante? Infine, il fuoco è anche un fuoco liturgico, infatti senza il fuoco non c'è nessuna offerta, dice il Levitico. Ma questo fuoco non lo può accendere l'uomo, ma deve scendere da Dio. Durante la liturgia l'epiclesia è la preghiera per far scendere questo fuoco, cioè per far scendere lo Spirito Santo sulle offerte, su di noi, affinché noi possiamo tornare a Dio secondo Dio. Fuoco dunque è manifestazione, giudizio e Spirito Santo. Oggi Gesù parla di giudizio, di divisione. Una divisione perché? Perché il mondo non conosce più l'amore, anzi l'amore è odiato, il vecchio mondo si difende, vuole vedere il rovetto senza fuoco, vuole vedere il mondo e la vita senza fuoco, cioè senza lo Spirito Santo. Vedere il mondo e vedere l'uomo senza lo Spirito Santo significa non vedere bene. Il mondo e l'uomo non si capiscono senza lo Spirito Santo. E la divisione che lui è venuto a portare, perciò, è proprio lo scontro tra il vecchio e il nuovo. Perché, vedete, non sono i fratelli ad essere divisi, o le sorelle, ma qui vengono divise le generazioni, cioè il mondo vecchio si aggrappa alle formule, alle idee, e questo è destinato a morire. Il mondo nuovo appartiene alla vita, perché l'amore è la vita, e la vita di Dio è filiale. Il modo di vivere nel mondo è quello del battesimo, dice Gesù, che non è una vittoria trionfante, ma la vita filiale che si prolunga attraverso la storia. A tutti voi, amici di RTL 102.5, buona domenica.